Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. A Cafarnao, entrato proprio di sabato nella sinagoga, Gesù si mise ad insegnare. Ed erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Allora un uomo che era nella sinagoga, posseduto da uno spirito immondo, si mise a gridare: «Che c'entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci. Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò: «Taci, esci da quell'uomo». E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono». La sua fama si diffuse subito dovunque nei dintorni della Galilea. Parola del Signore. Un giorno erano saliti insieme a Mosè 70 anziani fino alle pendici del monte Horeb, perché Mosè doveva parlare con Dio. E si spaventarono molto perché sentirono un rombo di tuono, insomma fulmini e saette da tutte le parti, e gli sembrò impossibile parlare con il Signore. Dunque chiesero a Mosè, come abbiamo ascoltato nella prima lettura: «Dacci uno che parli in mezzo a noi, ma che non ci spaventi così, perché non siamo capaci di ascoltare Dio che ci parla direttamente, ci mette paura». E così Mosè promette che questo accadrà. Poi nel Vangelo abbiamo visto un'altra occasione in cui viene uno che parla con autorità, ma anche in quell'occasione rimangono tutti un po' stupiti, non sanno se accettarlo o no. Beh, sembra la vicenda o il racconto di qualche cosa, di un'ansia, di un'istanza molto lontana, che appartiene addirittura all'inizio della rivelazione di Dio, al tempo del Deuteronomio, a Mosè, durante l'esodo nel deserto. Ma c'è dentro queste parole che abbiamo ascoltato qualcosa che forse un po' ci riguarda, o almeno interpreta una difficoltà che abbiamo noi. L'ho sentito diverse volte, pure recentemente questa mattina, ma è una cosa che penso che molti di voi anche la pensano. Eh no, padre, la Bibbia provo a leggerla, ma è difficile, non ci riesco. E poi questo Dio così tremendo dell'Antico Testamento, come se fosse un altro. È una parola che viene da Dio, ma che tu fai fatica ad accogliere, perché arriva tutta intrisa delle colpe dell'uomo, delle guerre, del sangue, delle rivalse. E sembra che Dio quasi quasi, invece di astenersi da questa violenza dell'uomo, quasi quasi in qualche modo la favorisca, sostenendo, per far vincere questo popolo, sostenendo la battaglia in modo che altri muoiano. Addirittura Mosè diceva che se qualcuno profetizza e non ha ricevuto le parole di Dio, costui deve morire. E tu hai detto: mamma mia, allora è veramente tremendo questo Antico Testamento. È un sospetto che tu porti nel cuore. Ma è così? È veramente così? Come mai allora che santi miti, pacifici, arrendevoli, che persone di Dio che hanno seguito con fedeltà le vie dello Spirito, come mai che questa parola l'hanno accolta e non l'hanno ripudiata e non l'hanno messa da parte e, potremmo dire, non se ne sono spaventati? Beh, c'è qualcosa che può veramente aiutarci oggi. Chi approccia quella parola e non la conosce e non sa cosa farne, la sente invadente, la sente un peso nella propria esistenza. Eppure tu non puoi dire che non porti nel cuore delle guerre, che non porti nel cuore dei giudizi, che non hai paura, lo puoi dire questo? No, ce l'hai paura, e come? Vivi nella paura, molte delle tue azioni sono intrise della paura della morte, della paura che l'altro ti tolga qualcosa, che qualcuno ti venga incontro e ti metta in difficoltà. Amareggia la tua vita questo pensiero, continuamente, senza pensare poi a quelli che già ti hanno derubato, che già ti hanno costretto a vivere una vedovanza imposta, non perché sono morti, ma proprio perché sono vivi, e ti hanno lasciato solo, ti hanno lasciato sola. È un dramma questo. E se Dio vuole venire a parlare al tuo dramma, come farà? con dolcezza, con le poesie, come purtroppo si sente anche nella Chiesa? No, lo farà sposando il tuo dramma. Guarda i salmi. I salmi portano dappertutto il peso di questo dramma, ma lo rivolgono a Dio con la speranza che Dio guarisca, che Dio accolga, che Dio cambi il nostro modo di sentire e di vivere. Eppure i salmi, dicendo questo a Dio, non sono come le canzonette che sentiamo alla radio. I santi, dicendo questo a Dio, usano le parole drammatiche della realtà che noi viviamo, che è una realtà spesso pesante e difficile. Quando Gesù entra nella sinagoga di Cafarnaum, come avete ascoltato, chi è? È buono, è duro, è difficile, è... si mette a parlare leggendo le parole della scrittura e lo fa con autorevolezza, usa quella stessa logica, che è una logica per te tremenda, ma con la sua autorità trasforma quella logica in un invito alla conversione, alla redenzione. Egli si fa garante perché egli interpreta tutta quella parola, la stessa parola che ti sembrava difficile, tant'è che i diavoli se ne accorgono e dicono: chi sei tu? Sei venuto a rovinarci. Se sei venuto a rovinarci vuol dire che sei buono, che sei il santo di Dio. E tutti si rimangono stupiti. Allora qual è il segreto di questa parola che può farci diventare profeti come la Chiesa oggi ci invita ad essere? Quale sarebbe la nostra profezia? Ci sono uomini che fanno giudizi sulle cose di questo mondo, ma i giudizi che fanno se li porta via il vento. Li hai conosciuti, hai passato del tempo con loro, ti sei accorto che le loro valutazioni non ce la fanno a sostenere il dramma di questo tempo. Quella è una profezia che non viene da Dio. Quella è una parola che non viene da Dio. C'è invece una parola che brilla dentro la tua vita, che sta aspettando di potersi modulare perché tutti l'ascoltano, ed è una parola che viene da Dio, ed è la presenza di Cristo in noi, il Verbo incarnato. E qual è questa parola? Anche questa ti sembra difficile, visto che il Nuovo Testamento è il Testamento dei buoni. È quella di amare i nemici, per esempio, di perdonare quelli che ti hanno fatto del male. È quella di confidare in Dio anche quando tutte le cose ci sono oggettivamente e manifestamente a sfavore. Questo succede nella storia vostra, nella storia mia, nella storia che ci amareggia le giornate. Dunque c'è un agire di Dio in Cristo nella nostra vita che è una parola che deve aprirsi. Bene, questo Dio ce lo ha dato, questo noi lo possediamo. Noi abbiamo questa valutazione sulle cose del mondo. Il mondo non lo sa e purtroppo spesso non lo sappiamo neanche noi, ma è questa la parola della profezia. Non è la parola che dirà quello che succede domani, anche nella letteratura ecclesiale in questo tempo. Quanti discorsi apocalittici inutili! L'Apocalisse è una rivelazione. L'Apocalisse è il momento in cui Dio finalmente fa conoscere quanto ci ha amati. Se tu la sfogli quel testo in mezzo a tanti drammi, c'è figura l'immagine dell'agnello immolato, che è salvezza, che è mite, arrendevole, che ci usa misericordia e brilla al centro della piazza d'oro dell'Apocalisse come una speranza che finalmente diventa carne, diventa possibile e somiglia a te. Tu lo guardi e non ti spaventi più. Se tu avessi questa speranza, i tuoi linguaggi, le tue relazioni con gli altri sarebbero illuminate da questa presenza e gli altri se ne accorgerebbero, eppure tu te ne accorgeresti. Allora la profezia è una parola che ci è stata data, non è ancora totalmente comprensibile, ma guida i nostri giorni, si apre davanti agli occhi della nostra mente, conforta il nostro cuore, ci aiuta a fare delle scelte, ci mette al riparo dai giudizi negativi, ma soprattutto ci fa vivere in questo mondo come santi e immacolati nell'amore, senza condividere le logiche malsane di questo mondo, senza lottare contro nessuno. Ci fa sperare che questa vita è destinata ad entrare nell'eternità. E non è una promessa delle cose che vengono dopo, è la profezia di un evento, di una possibilità che tu puoi sperimentare ora. La preghiera per questo ti è stata data, i sacramenti per questo ti vengono dati, la realtà ecclesiale, la comunione ecclesiale per questo ti invita ad entrare, perché tu la possa sperimentare finalmente cambieremo questo mondo. Così sciocco, non so neanche se è cattivo, ma così sciapo, così sciocco, e si attacca a tutto pur di dire qualsiasi cosa, pur di fare profezie che non si avverano. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, poiché ci spaventavano i giudizi che abbiamo ascoltato dalla tua prima alleanza, ti abbiamo chiesto un profeta che fosse come noi, che potesse portarci la rivelazione del tuo nome senza spaventarci. E tu ci hai mandato il tuo figlio nella carne. Nessuno di noi si è sentito mai umiliato, offeso, o escluso, o condannato davanti al suo sguardo. Il tuo spirito ci ricordi questo dono che ci hai fatto come un dono presente. Ci metta nelle condizioni di ascoltare la sua voce, di guardare a questo tempo con fiducia e di sostenerci abbandonati alla tua volontà. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu che hai donato alla tua sposa il discernimento tra il bene e il male e il potere di aiutare gli uomini a conseguire il bene per la salvezza, rinnova questa Chiesa, rinnovala in questo tempo. Parli agli uomini di questa generazione con un linguaggio comprensibile e mansueto. Li raggiunga nelle loro difficoltà e non li escluda mai per nessuna ragione. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, perdonaci per non essere stati fedeli alla tua legge, per non aver mostrato nella testimonianza l'amore che tu ci hai donato abbondantemente, ma soprattutto per la strettezza del nostro cuore che ci impedisce di dire parole profetiche in questo tempo. Dacci la possibilità di rimediare nelle relazioni con il nostro prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, che ci convochi in questo luogo per donarci la tua benedizione in ogni tempo, ascolta le preghiere dei tuoi figli, soprattutto quelli che sono in difficoltà, quelli che stanno attraversando un tempo di paura, quelli che hanno perso il lavoro, quelli che sono stati abbandonati dai coniugi, quelli che vivono nella povertà in questo momento, che non dubitino del tuo amore. Incontrali, sfamali, rivesti la loro dignità. Mostra la tua misericordia, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro drammi personali, tu sai quali pensieri albergano nel loro cuore, sai cosa sperano e cosa temono. Sostienili, guariscili, soprattutto dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, da ciò che li mette in difficoltà, da tutto ciò che li opprime e che gli toglie la dignità. Possano lodarti insieme ai tuoi angeli santi e a tutti quelli che fanno la tua volontà. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.